bilancio a dicembre e non aspettare l'iter conclusivo della finanziaria, perché abbiamo visto, anche e soprattutto con l'introduzione del bilancio armonizzato, quanto sia più favorevole a noi utilizzare un bilancio completo già all'inizio e poi procedere alle varie variazioni in corso d'anno. Di variazioni in effetti ne stiamo facendo abbastanza spesso, ma questa flessibilità ci consente di dare risposte soprattutto dal punto di vista degli interventi quali opere pubbliche o anche interventi come riasfaltature e potature, insomma, manutenzioni varie. E questo perché partire da gennaio con già le risorse per fare le cose primarie ci dà una mano incredibile nell'organizzazione. È chiaro che la finanziaria per il 2018, la legge di stabilità, è ancora oggi in commissione bilancio e quindi non sappiamo ancora quali emendamenti verranno approvati, quali respinti, non abbiamo ancora il quadro conclusivo, ma di fatto ha bocce ferme, noi il 15 di novembre abbiamo approvato un impianto, uno schema di bilancio che ci consentiva di raggiungere il pareggio e che ci ha detto anche che siamo pronti dal 1 gennaio sostanzialmente a fare le variazioni che si renderanno necessarie per adeguare lo strumento. E detto questo, abbiamo sempre, come lo scorso anno, qualche problema, nel senso che sapete che da qualche anno a questa parte, ormai saranno quasi 10 anni, non voglio esagerare, ma ci sono delle restrizioni di bilancio importanti che riducono i trasferimenti dallo Stato all'ente da una parte, imponendo prima il patto di stabilità, oggi il pareggio di bilancio, dall'altro la possibilità dell'ente di agire sulle proprie leve fiscali locali è ancora inibita dallo Stato. Quindi noi siamo in una morsa che ci mette da un lato i trasferimenti calanti, dall'altro nell'impossibilità di agire sulle nostre leve fiscali per seguire quelli che sono i programmi di mandato. Questo è un aspetto che neanche quest'anno verrà verosimilmente toccato, noi abbiamo ancora questo vincolo, per cui stiamo sempre attenti a tutto ciò che accade e, come vi dicevo prima, per recepirlo in modo da avere uno strumento sempre pronto e aggiornato. Ovviamente i trasferimenti che vanno a ridursi sono quelli legati al fondo di solidarietà che si sta componendo sempre di più rispetto a come era qualche anno fa, di 3 componenti principali e che tengono conto di un questionario che annualmente viene spedito, il famoso SOSE, che viene spedito al Ministero nel quale si fa la rendicontazione di tutti i fabbisogni settore per settore dell'ente e da qui vediamo come anche alcune voci di spesa vengono man mano razionalizzate all'interno dei settori o spostate nelle caselle più appropriate. Questo ovviamente non cambia l'impatto complessivo, ma determinate scatole sono diverse rispetto all'anno precedente. Oltre a questo c'è anche il fondo crediti dubbi esigibilità che puntava al raggiungimento del 100% nel 2019, gli è stata data già una proroga di qualche anno, 2020-2021 non ricordo, ma di fatto la parte che noi dovremmo andare a accantonare ogni anno è maggiore rispetto all'anno precedente, quindi minori risorse che noi possiamo utilizzare. E detto questo, le entrate si assestano sostanzialmente a quelle che erano quelle del bilancio di previsione del 2017, e mantenendo pressoché costanti tutte le voci, se non che quello che ci ha permesso anche un po' di chiudere la parte corrente sono i trasferimenti post-sisma, perché ci verrà riconosciuta nel 2018 l'annualità del IMU, edifici inagibili per annualità 2017 e 2018. Quindi noi riceveremo 2 annualità nel corso del 2018 che ci consentono questa volta di riuscire a porre rimedio ai tagli che pure stiamo vedendo, come vi dicevo, nel fondo di solidarietà. Le spese, invece, andiamo a vedere le spese di personale, anche le spese più o meno si assestano ai valori dello scorso anno, come l'ammortamento dei mutui che ha visto l'incremento legato ai 150.000 euro di mutuo che abbiamo attivato per lo stadio con il mutuo di sportivo. Corretto.
Istituto per il credito sportivo.
istituto per il credito sportivo, sono i 150.000 euro che ci danno interessi molto vantaggiosi, zero, e che però ovviamente hanno una quota da dover pagare tutti gli anni. E quindi anche in questo caso noi andiamo a registrare un avanzo di parte corrente che riusciamo a spostare nella parte investimenti per 292.000 euro. Così come andiamo a vedere l'incidenza per missioni che compongono la parte corrente, dove rimangono sostanzialmente anche in questo caso invariati rispetto allo scorso anno, quindi un 30% per i servizi generali e via via decrescendo fino ad arrivare alla soglia, guardiamo l'ultimo dato, che è il debito pubblico, quindi un 1% di debito pubblico. Chiaramente nel grafico si vedono esplosi, i servizi generali sono quelli ovviamente per il funzionamento dell'ente, dove ci sono dentro organi istituzionali, segreteria, gestione economica, gestione delle entrate, ufficio tecnico, elezioni, insomma tutto quello che la macchina comunale è rappresentato da questo esploso di spese e che rappresentano un 30% di tutto il bilancio. Ancora sulla spesa corrente, qui ci sono le particolari voci che abbiamo evidenziato perché da una parte vanno a caratterizzare quella che è l'azione dell'ente, dell'amministrazione, quindi i progetti nuovi che ogni anno vengono messi in campo e ci danno anche un po' che sono anche, direi, le somme che sono in disponibilità dell'amministrazione. In base alle proprie scelte, mi spiego meglio, alcune somme sono tutte destinate a importi fissi, costanti, tant'è vero che noi andiamo a approvare anche le risorse che non ci possono pignorare in caso di dissesto perché servono per il finanziamento. Poi ce n'è una parte invece in disponibilità dell'amministrazione e qui c'è sostanzialmente l'esploso di queste voci. Vedete che c'è un primo paragrafo che va a finanziare non solo la cultura, che è una voce costante, che stiamo cercando di mantenere costante, poi andremo a vedere in preventivo, poi andremo a vedere in consuntivo che in realtà cresce ed è quella destinata alla Fondazione Campari, quindi alle attività culturali, creative, ma poi anche tutti i contributi per eliminazione del slot free, quindi speriamo che anche quest'anno di poter ricevere un bando regionale che però ad oggi non è ancora uscito. E progetto Buone Pratiche, quindi il progetto EcoPunti, di cui siamo quasi pronti per tirare un consuntivo di quello che è stato questa annualità, e quindi vedremo le premiazioni alla fine dell'anno. Insomma, abbiamo già un dato parziale o quasi definitivo che è comparso sul sito del comune. E sportello del consumatore, quindi anche tutte quelle attività che noi manteniamo, per il cittadino. Così come i contributi per iniziative di promozione turistica e i contributi di riqualificazione per l'apparato produttivo, fino ad arrivare al grosso delle spese, oltre alla spesa per la pubblica illuminazione, ma anche alle risorse che impegniamo per gli sfalci, in particolar modo, interventi di manutenzione del verde. Le spese di potatura partono da 10.000 euro, ma come vedremo nel consuntivo arriveranno a cifre molto superiori a queste. Come i contributi per la conversione dei combustibili, siamo rimasti uno dei pochi comuni a mantenere questa forma di incentivo, spese per rimozione della neve, manutenzione ordinaria delle strade, segnaletica stradale, insomma un pacchetto, finendo anche i contributi sport oltre la crisi, 11.000 euro di contributi per consentire ai ragazzi di iscriversi alle società sportive, e a tutti i ragazzi, anche quelli che hanno un ISEE familiare basso, quindi possono accedere a questo contributo che negli anni è aumentato, tra l'altro, più i contributi per iniziative di promozione dello sport. E quindi questo è uno spaccato che va a definire un po' l'orientamento che si vuole dare, quindi non solo promozione culturale sul territorio, ma anche manutenzione del verde e dell'ambiente in generale. Abbiamo una lettura economica della spesa corrente in macro aggregati, li possiamo vedere qua sotto. I redditi da lavoro dipendente, le imposte, acquisto di beni e servizi, trasferimenti, interessi passivi, si riescono a vedere anche le percentuali di suddivisione. Nel grafico non esplose, quindi la rilevanza si vede, la rilevanza che si vede sono i trasferimenti del 45%, i trasferimenti sono quelli che vanno a riguardare le funzioni trasferite in Unione, che quindi sono, oltre alla scuola e ai servizi sociali, che rivestono le porzioni maggiori di spesa, di trasferimento, una parte di servizi generali, la polizia municipale, una parte di ambiente, urbanistica, il servizio informatico e l'amministrazione del personale, il rimborso dei prestiti. Insomma, però le voci più significative sono scuola, servizi sociali, polizia municipale, che rappresentano i servizi, i primi due almeno, i servizi alla persona gestiti in ognuno. Per la parte investimenti, invece, e qui ci colleghiamo già al punto numero, all'altro punto, al
5.
punto 4, ordine del giorno, che è il programma triennale delle opere, le vediamo qui riassunte e nella loro parte di pianificazione, poi sotto vedremo anche come le andremo a finanziare, però nel 2018 l'opera principale che si pensa di realizzare o di portare a un elevato iter di realizzazione è la riqualificazione urbana di Piazza Fratelli Sassi. È un percorso che è iniziato quasi a inizio legislatura, che stiamo portando avanti e che negli iter che si stanno susseguendo siamo arrivati alla progettazione fino a pensare di pianificare il bando della gara per l'anno in corso, per il 2018, scusate. Riqualificazione di via Primo Maggio, se vi ricordate, noi abbiamo fatto con la penultima variazione di bilancio, alcuni finanziamenti alle progettazioni e sono progettazioni delle opere che noi ci troviamo qui. Via Primo Maggio, quindi la sua riqualificazione è una di queste opere. Riqualificazione intendiamo ovviamente l'adeguamento della sezione stradale con l'ausilio di ciclabili e pedonali per congiungere quella che è la via più lunga di Soliera e per congiungere anche i nuovi quartieri con il centro storico in percorsi protetti pedonali e ciclabili. Poi abbiamo la riqualificazione delle strade, quindi manteniamo per il terzo o quarto anno consecutivo 400.000 euro sulle strade. Ci sono ovviamente una serie di interventi che abbiamo già visto negli anni, abbiamo visto che con 400.000 euro di risorse all'anno riusciamo a dare delle risposte concrete alla riasfaltatura principalmente delle strade, ma anche alla riqualificazione di interi quartieri, come abbiamo visto quest'anno. Miglioramento sismico della palestra Loschi, questo è un miglioramento sismico di finanziamento regionale, e riqualificazione energetica Pertini, anche questa è quella che abbiamo visto in una delle variazioni per finanziare la progettazione. Poi abbiamo l'illuminazione pubblica, sono 100.000 euro, manutenzione di impianti sportivi, manutenzione di straordinari di edifici, cimiteri, edifici scolastici, insomma tutto il resto per arrivare a un complessivo di 3 milioni e 4 nel 2018. Poi abbiamo il 2019 e il 2020 dove si prevede sempre la riqualificazione del complesso caduto di Nassiriya, in previsione anche dello spostamento e della riapertura delle Sassi vecchie. Miglioramento scuola sismica muratori, riqualificazione strada interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, abbiamo riproposto anche per il 2019 400.000 euro. Il secondo stadio funzionale della riqualificazione di via Primo Maggio, miglioramento sismico e energetico del mulino. Poi nel 2020, anche qui le Garibaldi che prima venivano citate, il miglioramento sismico del cimitero di Soliera e altre opere che vengono decantate. Chiaramente i finanziamenti per il 2019 e il 2020 non possono tener conto in questa fase dell'applicazione dell'avanzo, cosa che invece è possibile solo per il bilancio di previsione e quindi solo per il 2018. Se andiamo a vedere le fonti di finanziamento, possiamo vedere come per Piazza Sassi ci siano dei contributi sia della Fondazione Cassa di Risparmio che regionale, così come per la Pertini, dove possiamo contare sui finanziamenti regionali e di Campogalliano, il contributo della palestra Roschi, quello regionale di cui vi dicevo prima, gli oneri di urbanizzazione, contributo per mancato gettito IMU inagibili, è quella somma che abbiamo trasferito prima dalla parte corrente, l'avanzo di amministrazione presunto, quello lo possiamo applicare perché stiamo parlando del bilancio di previsione, quindi noi possiamo presumibilmente pensare di applicare questa porzione di avanzo. Concessioni, riscatto diritti di superficie, proventi per sanzioni amministrative sono le ultime tre voci che vanno a finanziare le opere che prima vi sono state descritte. Chiaramente Chiaramente nel finanziamento invece delle opere annualità 2019-2020, non potendo inserire avanzo, dobbiamo inserire l'assunzione di mutui. L'avevamo fatto anche nel bilancio di previsione di quest'anno, se vi ricordate, ma poi in corso d'anno, o comunque con l'applicazione del bilancio, riusciamo a evitare l'accensione di nuovi mutui, se non prettamente indispensabili. E nel 2018 vedremo anche la realizzazione di alcune opere che sono in coda al 2017, per cui si stanno effettuando anche le gare, e mi riferisco all'ampliamento delle scuole di Limidi, alle scuole elementari di Limidi, il cimitero di Limidi e la riqualificazione dell'abitato di Secchia. Le gare sono in addirittura di arrivo, per cui abbiamo un buona pace, insomma. Siamo ottimisti nel dire che gli investimenti per il 2018 in realtà non saranno solo i 3 milioni e 4, che è tutta roba, tra virgolette, nuova, ma sono 5 milioni e 200 mila euro circa. Ovviamente l'ultima parte di questa piccola relazione, di questo riassunto di bilancio, riguarda il monitoraggio dell'indebitamento dell'ente. Voi vedete che è un trend che continuiamo a mantenere in calo, perché siamo passati dagli 8 milioni del 2016 ai 6 milioni del 2018, con un trend sempre calante. Se andiamo a vedere l'altra tabella, abbiamo anche l'esplosione dell'indebitamento per abitante, che passa da 468 a 401 euro. Sono sempre dati molto bassi rispetto anche alle medie nazionali. Tasso fisso, tasso variabile, l'esplosione dei mutui, un tasso medio, e abbiamo anche ovviamente il limite di indebitamento, quello previsto per legge, pari al 10%. Noi siamo abbondantemente sotto questo limite e pensiamo addirittura di continuare a calare, il che vuol dire che l'ente ha la capacità di indebitarsi ulteriormente, perché dall'1,28, con una proiezione di scendere sotto all'1 nel 2019, avremo altri 9 punti percentuali di indebitamento, chiaramente sempre tenendo conto e del pareggio di bilancio e della possibilità che le leggi finanziarie ci danno nei vari punti.
Grazie, Assessore Bracchi. Ci sono domande? Se non ci sono domande, passiamo agli interventi. Sì. Qualcuno chiede la parola in merito ai due punti all'ordine del giorno? L'assessore Baracchi, prego.
No, solo una formalità mentre i consiglieri pensano agli interventi. Volevo ringraziare il Collegio dei Revisori dei Conti, che ha dato la sua relazione, che è l'ultima di questo collegio, perché dal prossimo anno per legge dobbiamo cambiarlo. Abbiamo già fatto l'estrazione, dovremo nominarlo formalmente, e quindi dal prossimo anno avremo una nuova terna, un nuovo collegio. E ovviamente i ringraziamenti all'Ufficio Ragioneria, che anche quest'anno, e ringraziamenti in particolare al Ragioniere Capo, in tempi sempre molto ristretti e con norme non chiare, sono riusciti però a comporci questo bilancio in modo impeccabile.
Se non ci sono interventi, chi? Prego, assessore Artusi, consigliere Artusi.
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. L'assessore Baracchi questa sera e l'architetto Bettio in commissione alcuni giorni fa ci hanno poi illustrato appunto quello che è il programma triennale dei lavori pubblici e in particolare tutti quelli che sono i progetti di fattibilità tecnica e economica che sono stati inseriti all'interno di questo programma. Il più importante di questo, è sicuramente quello della deliberazione di giunta dello scorso ottobre con cui sono stati approvati tutte le varie varianti, le modifiche al progetto, gli approfondimenti e con i relativi pareri della soprintendenza sull'intervento di riqualificazione urbana della piazza. In questo progetto, che come sappiamo comprende una serie di interventi di tipo edilizio superficiale, ma anche inerenti sottoservizi a rete, perché comprende anche una quota legata alle reti di AIMAG e di AS Reti Gas, abbiamo un cumulo di circa 2 milioni e mezzo di euro, di cui mezzo milione viene messo Daimag per le proprie reti, circa un altro milione abbiamo visto viene reso disponibile dalla Fondazione e dalla Regione, e come cassa il Comune parteciperà per la rimanente parte. È comunque una fase conclusiva dell'iter progettuale amministrativo che finalmente prende forma. Sicuramente una fase che va a realizzare la principale opera di ridisegno urbanistico della città, che è sempre stata appunto chiave del nostro programma per la parte di edilizia e di urbanistica, che avrà un rilievo molto importante, possiamo dire un rilievo fondamentale dal punto di vista della trasformazione dell'abitato, che non sarà soltanto una trasformazione che influirà, che inciderà sulle caratteristiche fisiche delle aree del centro, ma anche immagino sulle attitudini, sulle abitudini della comunità. E inoltre, non so se è stato detto dall'assessore precedentemente, che è stato raccolto anche un ulteriore finanziamento di 250.000 euro dalla Regione, sempre per la realizzazione della piazza, e il parere preliminare della soprintendenza, che ci ha messo un po' ad arrivare, per la verità, ma che diciamo a questo punto raccoglie tutta una serie di prescrizioni tecniche che andranno poi recepite dal progetto esecutivo. E in quest'ottica ci sembra molto importante e accogliamo favorevolmente il criterio che si dà all'amministrazione di dare un peso importante alla parte tecnica, diciamo, agli elementi tecnici all'interno della procedura di bando per la progettazione esecutiva. Cosa che dovrebbe garantire la massima qualità possibile nell'offerta di progettazione. Diciamo che, tenuto conto di tutte le tempistiche legate quindi al bando che verrà messo fuori, presumo all'inizio dell'anno prossimo, la progettazione esecutiva, l'approvazione della stessa da parte della soprintendenza e poi la gara, diciamo che è ragionevole pensare che entro la fine della legislatura comunque dovremo avere quest'opera cantierabile. Ed è, credo, l'opera più importante che ci siamo prefissati. Poi sì, ci sono una serie di altri interventi di caratura minore, ma comunque importanti, come ad esempio la riqualificazione urbana di via Primo Maggio. Certo, col progetto esecutivo verranno poi definite più nel dettaglio le opere, la tratta che verrà realizzata quest'anno e quelle a seguire. Però anche qui vediamo, comunque cogliamo l'avanzamento di opere importanti che sono attese da tempo dalla comunità e vanno nel solco di una continuità di interventi che sono stati fatti negli scorsi anni. Penso ad esempio alla mitica rotatoria di Via Corte, passando per la riqualificazione di Via Da Vinci, di Via Volta, alla riqualificazione di Secchia che dovrà partire a breve. E poi certamente sempre per l'anno prossimo il miglioramento sismico della palestra Loschi, totalmente finanziato dai finanziamenti regionali post-sisma. La palestra non è mai stata inagibile, si tratta proprio del canonico intervento di miglioramento sismico sulle strutture, e qui semmai ci si dovrà preoccupare di non fare impattare eccessivamente con le tempistiche dei lavori quella che è la regolare attività della palestra. Poi sono stati approvati una serie di altri progetti internamente, come ad esempio la manutenzione per le strade comunali. Qui confermiamo anche per quest'anno e il prossimo l'importo maggiorato dei 400.000 euro rispetto ai vecchi 200.000, che è comunque un elemento importante. E poi non contenuti in questo programma triennale, in quanto già in attuazione, come ricordava l'assessore, altri interventi importanti nelle frazioni, come l'ampliamento della mensa della scuola Menotti a Limidi, la manutenzione straordinaria del cimitero sempre di Limidi e appunto l'intervento su Secchia. Capitolo a parte, Ponte dell'Uccellino, che chiaramente non ritroviamo all'interno di questa programmazione triennale in quanto non direttamente di competenza di questa amministrazione, ma certamente altamente sentito come tema. Abbiamo capito che ci sarà un incontro immediatamente a ridosso delle festività natalizie tra la nostra amministrazione e quella di Modena, in cui si cercherà di avere riscontro concreto del progetto esecutivo e quindi di una ridefinizione delle tempistiche di realizzazione. Abbiamo letto nei giorni scorsi rassegne stampa in cui sia il nostro sindaco che quello di Modena sono intervenuti ribadendo la priorità assoluta che deve essere data a quest'opera anche nei confronti del problema idraulico, e questo non l'ha detto solo il nostro sindaco, ma ribadisco anche il sindaco di Modena. E quindi quello che possiamo dire è che noi chiediamo massimo impulso nei confronti della Regione per sollecitare le opere di difesa idraulica del nostro fiume e di tutte le opere connesse allo stesso, e il ponte è una di queste. Ho finito, grazie.
Grazie consigliere Artusi. Qualcun altro chiede la parola? Consigliere Burani, prego.
Buonasera a tutti, grazie. Intanto parto con il ringraziare chi ha stilato questo bilancio preventivo perché non era per nulla scontato. E ringrazio anche l'amministrazione che si è presa comunque dei rischi per approvarlo entro il 31-12 per avere poi la disponibilità prima dal 1 gennaio di tutte le risorse disponibili, appunto, per portare avanti le linee guida di questa legislatura, in questa legislatura. Forse è passato inosservato, però l'assessore Baracchi ha precisato che i trasferimenti stato comuni comunque sono diminuiti e quindi mantenere quelle che sono le promesse fatte in campagna elettorale e dall'amministrazione anche nelle linee guida, nelle linee programmatiche, non è per nulla scontato. Lo dico perché normalmente quando capitano queste occasioni, questi accadimenti di riduzione delle entrate, le prime voci che si tendono a togliere sono quelle che sono considerate dai più secondarie. Penso alla cultura, penso alle agevolazioni per lo sport, penso a tutte quelle che sono anche le agevolazioni magari per le imprese che vogliono stabilirsi sul nostro territorio. Sono molto contento perché tutto questo non è accaduto. Si è cercato, si è fortemente voluto mantenere inalterate quelle che sono le entrate, pur con la mancanza di alcuni trasferimenti dallo Stato, per portare avanti tutti quei progetti come la cultura, quindi attraverso la Fondazione Campori, e quindi tutto quello che riguarda la progettualità degli investimenti, ribadita ora dal mio collega Artusi. Mantenere invariate quelle che sono, per esempio, quelle che sono anche per esempio il recupero dell'amianto, quindi l'attivazione incentivi sullo sportello amianto, lo sport oltre la crisi, quindi Quindi la volontà di questa amministrazione di portare avanti esattamente quello che si era prefissa nelle linee programmatiche. Non parlo di numeri per il semplice motivo che il bilancio previsionale di quest'anno è molto simile a quello dell'anno scorso, e quindi a parte logicamente la parte degli investimenti, quindi non ha senso ripetere le stesse cose che si sono dette. E plaudo comunque, appunto, lo ripeto perché è importante ribadirlo, quella che è stata la determinazione di questa amministrazione di cercare di trovare una quadra pur in un quadro normativo non stabile, non fermo. Quindi, detto questo, io non ho cose particolari da dire, ripeto, perché i numeri molte volte di queste voci si ripetono, quelli degli investimenti. Il mio collega precedentemente li ha ribaditi e sono importanti, quindi ringrazio.
Grazie consigliere Burani. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Dironi.
Grazie. Oltre a ringraziare chi ha stilato questo bilancio dal punto di vista, diciamo, ragionieristico, di questo non voglio parlarne perché devo dire che per i profani è abbastanza difficile, è abbastanza più difficile di quelli che eravamo abituati a vedere, quindi il discorso è più che altro un discorso, diciamo, di valutare quelle che sono state le vostre scelte in questo programma triennale delle opere pubbliche al di là dei numeri. Dice l'assessore, scusate, il consigliere Artusi, che questo bilancio tiene conto delle opere attese dalla comunità. Ma io direi che la comunità, come ha detto anche Artusi, l'opera che aspetta maggiormente in questo momento è senz'altro il Ponte dell'Uccellino e la sistemazione di quello che è il fiume Secchia nella parte che riguarda il nostro territorio. Fino a qualche anno fa vedevamo nel programma triennale delle opere pubbliche 2 o 3 milioni di euro per quel che riguardava il Ponte dell'Uccellino. Adesso siamo contenti di non dover più spendere questi soldi perché ci penserà la Regione, ci penserà qualcun altro. Ci penseranno tutti, ma per il momento non ci ha ancora pensato nessuno. Ricordo che il progetto del ponte doveva essere pronto 2 anni fa. Questo era quello che c'era stato detto. Anche dall'ingegnere della provincia, un anno dopo l'alluvione, quindi parliamo del 2013, si erano prefissati dei tempi da rispettare. In realtà abbiamo fatto la rotatoria, che non c'è bisogno che ve lo dica, è senz'altro utile, non so per chi. Senz'altro non per i cittadini di Soliera, cioè fino a che non arriveremo a realizzare un ponte che supporti il traffico che esce dalla rotatoria per venire verso Soliera, diciamo che i nostri problemi di viabilità non li abbiamo certo risolti. In questo bilancio, naturalmente, ce l'avete già spiegato l'anno scorso, non ci sono soldi per il Passo dell'Uccellino perché qualcun altro ci deve pensare, non ci sono soldi per gli interventi idrogeologici perché qualcun altro ci deve pensare. E mettiamo finalmente dei soldi per la riqualificazione urbana di Piazza Sassi. Era attesa da anni. Vi abbiamo chiesto comunque che questa riqualificazione urbana andasse di pari passo con la riqualificazione del tessuto economico e vi ricordo che invece avete votato contro ad un ordine del giorno in cui vi chiedevo che il bando per l'assegnazione di eventuali contributi uscisse comunque in tempi abbastanza rapidi, perché, come vi ho già detto, è inutile avere una bella piazza se poi i negozi che sono, come vedete, tutti chiusi, senz'altro per colpa di un'amministrazione che ha decentrato tutti quelli che sono i servizi commerciali. Non a caso questa amministrazione è stata senz'altro favorevole all'apertura di Esselunga. Il consigliere Drusiani disse che avrebbe dato da lavorare a 200, avrebbe creato 200 posti di lavoro, o comunque si sparavano delle cifre, cioè veniva tutto giustificato con questo aumento di posti di lavoro. Comunque, indipendentemente da questo, il supermercato funziona, però i negozi del centro, i negozi di vicinato sono quelli che vedete. La piazza è quella che vedete. Se voi venite a Sogliera in un pomeriggio che non ci sia il catechismo, a Sogliera non c'è nessuno. Quindi io mi auguro che con questa, cioè mi auguro, sono convinta che comunque una riqualificazione urbanistica non porti conseguentemente anche una riapertura di questi negozi se noi non partiamo per tempo a prevedere, a sapere quello che vogliamo fare. Io ho parlato, ho visto che avete fatto un accordo con alcune associazioni di categorie, ho parlato con Fontana Rosa pochi giorni fa, mi ha detto che avete fatto due incontri, ma che in realtà non avete ancora deciso su come fare questo bando, su quali sarà, chi potrà parteciparvi, eccetera. Andrà bene così. In questo bilancio non si parla, cioè si posticipa, si mette la riqualificazione delle scuole di Via Caduti di Nassiria nel 2019, se tutto andrà bene. Questo vuol dire che fino al 2020 non potremo spostare i bambini che sono nel modulo nelle altre scuole. Questo vuol dire che fino al 2020 non riusciamo ancora a parlare di una qualche progettazione per quel che riguarda la Casa della Salute e tutti i servizi sociosanitari. Abbiamo chiuso il CUP, avete detto che questo è una bella cosa, chiudere i CUP perché così la gente si sviluppa, comincia ad utilizzare internet, diventa più, l'avete anche scritto, in realtà mi sembra che in questo momento ci sia una gran confusione nelle farmacie perché comunque il servizio che veniva svolto dal CUP era un servizio utile. Ho letto ieri sul giornale che anche a Carpi, un consigliere del PD, Lugli Mariella, ha fatto un, ordine del giorno dove dice che questa chiusura dei CUP in realtà non è una cosa molto intelligente perché comunque si riversano tutti su Carpi. Avete detto che chiudere il CUP serviva per avere un risparmio di tipo economico, considerando che la struttura rimane aperta e le due ragazze che lavoravano, le due signore che lavoravano lì sono state comunque trasferite a Carpi, e considerando che la farmacia comunale per il Farmacup, alla farmacia comunale diamo circa 30.000 euro, adesso voi poi mi dovrete venire a dire dov'è tutto questo risparmio che abbiamo ottenuto chiudendo questo servizio per i cittadini. Quindi, senz'altro, le priorità, cioè, voglio dire, siamo sempre al solito punto. Voi avete delle priorità. Noi abbiamo delle altre priorità, non siete né più bravi voi né non lo siamo noi, ma noi, le vostre priorità a me non piacciono. Il mio voto sarà contrario. Grazie, Presidente.
Grazie consigliere Zironi. Ci sono altri interventi? Prego, se non ci sono interventi, il sindaco chiede la parola. Prego.
buonasera a tutti. Alcune considerazioni. Non ho svolto una relazione, diciamo così, tradizionale sui temi del bilancio, però insomma ci tenevo anch'io a fare qualche ragionamento in merito all'atto più importante che questo Consiglio si vede sottoposto nel corso dell'anno. Anche io voglio partire dai ringraziamenti perché insomma, come da tradizione, approviamo il bilancio ampiamente in tempo, quindi entro la scadenza dell'anno, quindi è un vero bilancio preventivo, perché si fa prima che inizi l'anno che si arriva a susseguire, quindi ci mette nelle condizioni di operare già dall'inizio dell'anno prossimo senza attendere di andare in esercizio provvisorio. E questo si può fare perché certamente c'è un buon lavoro di qualità e attenzione che è svolto da tutti gli uffici, in particolare dal Servizio Ragioneria, anche Assessore Baracchi, voglio ringraziare entrambi perché davvero ci mettono sempre nelle condizioni di avere dei fondamentali a posto, ma abbiamo anche avuto l'occasione di ereditare una situazione che non nasce con la nostra consiliatura, insomma nasce dal passato, di numeri importanti e solidi per il nostro comune. Sono i fondamentali che riguardano l'indebitamento molto basso, il costo di quell'indebitamento particolarmente basso, e non ce lo siamo inventati noi, ma ce lo siamo trovati, cerchiamo di mantenere quei numeri a posto, così come una rilevanza bassa della spesa di personale rispetto ai trasferimenti che effettuiamo. Tutte questioni, insomma, diciamo che ci vuole molto tempo a costruire, poco tempo a distruggere. Sulla prima non ne possiamo niente perché siamo partiti nel 2014, quindi non abbiamo i meriti di essere arrivati fin qui. Potevamo avere il demerito di iniziare, come dire, a intaccare quel patrimonio che altri hanno costruito sapientemente col tempo, e cerchiamo possibilmente di non aggiungere danno a quello che abbiamo trovato. È già un primo obiettivo, a volte disatteso. Quindi, insomma, cerchiamo di farlo, però accanto a questa tradizione di rigore non lo vogliamo interpretare in termini di austerità, perché sappiamo che i numeri del bilancio sono una precondizione per poter svolgere delle iniziative e programmare dei lavori che sono quelli che abbiamo condiviso con gli elettori all'atto della stesura del programma, che poi è stato sottoposto al vaglio degli elettori nel maggio del 2014, perché è così che è andata, non sono le nostre priorità, non ci hanno paracadutati o nominati dalla prefettura. Abbiamo chiesto ai cittadini di Soliera cosa pensavano del nostro programma e i circa i 2/3 dei soglieresi hanno preferito quindi accordare la loro fiducia a quel programma che stiamo possibilmente con la massima diligenza possibile portando avanti. Quindi, quando diciamo che sono le priorità più condivise, non sono le migliori in assoluto o così per incarico divino, ma sono quelle che abbiamo condiviso con i cittadini nel momento delle elezioni. E dicevo, quindi, se stiamo cercando di attuare una politica di rigore senza austerità, cioè un rigore che prevede di tenere in ordine i numeri, ma non per amore dei numeri di per sé, che pure sono ragioniere anch'io e mi piace che siano a posto, ma perché sono quelli che mettono nelle condizioni di poter fare delle cose. E al di là delle opere pubbliche che sono state ampiamente discusse, su cui torno un attimo dopo, ci sono tante iniziative che possiamo permetterci. A volte incontro qualche collega anche così in giro e dice: siete bravi che ogni anno approvate il bilancio entro l'anno e avete la fortuna di buttare dentro un po' di cose, così, quindi, non dico che vi divertite, ma insomma c'è ancora la soddisfazione di poter pensare di amministrare un ente non soltanto per far quadrare i conti, ma anche per produrre un miglioramento della propria comunità. Penso alle centinaia di auto che sono state sistemate sul gas metano grazie al nostro incentivo, siamo l'unico comune della provincia che continua a farlo. Penso agli ecopunti, al bando Sport oltre la crisi, che oggi ha chiuso con 95 domande, con 95 famiglie. Penso al bando per le assunzioni di disoccupati che rifinanziamo e quindi andiamo ai 40 assunzioni fatte. Penso agli incentivi per l'amianto, penso ai contributi no slot, che oggi anche il resto del paese scopre essere un problema importante. Insomma, diciamo così, quando in Italia ogni cittadino, piccolo o grande che sia, spende mediamente 1.000 euro in macchinette, insomma, quindi dati allarmanti su cui da un po' di tempo stiamo lavorando. E quindi, insomma, è soddisfacente, senz'altro motivo di orgoglio. Spero lo sia anche per i consiglieri che lo vorranno approvare questo bilancio. Produrre in una stagione non certo, diciamo così, favorevole per i conti pubblici, poter approvare per tempo un bilancio che ha questi requisiti, questi fondamentali, e permette anche di promuovere qualche iniziativa in più oltre al mero tenere ordine i conti. E dicevo, quindi, un rigore senza austerità, ma noi viviamo ancora in un paese cerchiamo di fare la nostra parte perché, per quanto riguarda la nostra amministrazione, questo dato sia il più combattuto possibile, dove si vive una crescita ma senza eguaglianza. Adesso i numeri della crescita economica sono, cioè, diciamo così, che noi a volte raccontiamo due paesi, uno in cui l'export va a mille, i posti di lavoro aumentano, la crescita si impenna, e un altro in cui tutto va storto, gli anziani rovistano nei cassonetti per cercare qualcosa da mangiare, eccetera. Sono vere entrambe queste narrazioni, o false entrambe, diciamo così, perché compongono due lati di una stessa medaglia. È senz'altro vero, e lo vive anche la nostra realtà economica, un dato importante di ripresa dell'attività manifatturiera produttiva, che comporta anche un incremento di posti di lavoro, un dato oggettivo, tutti i rilevatori sono concordi su questo. È altrettanto vero, anche se è una sfumatura più complessa da rappresentare, che non si traduce immediatamente in un aumento del benessere per tutti, perché ci mette un po' l'onda lunga della crescita economica ad arrivare a generare maggior benessere nelle tasche delle famiglie, e ce la mette perché ci sono delle trasformazioni del sistema economico produttivo, del mercato del lavoro, che sono epocali e come dire, vanno in controtendenza rispetto a questi elementi. Penso al fatto che molti dei posti di lavoro che pur incrementano non sono posti di lavoro a tempo indeterminato, che il tessuto della piccola e media impresa, dell'artigianato, dei negozi e dei servizi è in crisi per ragioni strutturali, quindi, come dire, il largo ceto medio che ha caratterizzato anche il nostro territorio non ha le stesse condizioni di agibilità economica che c'era in precedenza, e il nostro sforzo quindi deve essere quello di provare a intervenire in questi fattori. Quindi, per esempio, abbiamo attivato un bando per gli incentivi alle assunzioni per le micro e piccole imprese, che entro l'anno vedrà la luce. Abbiamo concluso gli incontri con le parti sociali, come ricordava la consigliera Zironi, e abbiamo raggiunto un buon accordo. Entro l'anno potremo emettere questo bando per la buona occupazione nelle piccole e piccolissime imprese del nostro territorio, che è il quarto step del lavoro, degli incentivi alla lotta alla crisi e gli incentivi al lavoro che abbiamo prodotto nel corso di questi anni, sempre coerentemente a quanto avevamo ci eravamo impegnati di fare con gli elettori. Gli ultimi due minuti li riservo a una breve replica su alcune questioni che riguardano le opere pubbliche, interventi più strategici. Sono stati già ripresi per lo più, però, insomma, visto che sono state dette alcune cose che sembrano parzialmente esatte, ci tenevo, come dire, a evidenziare alcuni elementi che non sono stati rilevati. Il primo è che questo intervento della piazza ha ricevuto un contributo dalla regione di 250.000 euro, che non compare in questo bilancio perché è arrivato dopo che è stato formulato, e era il più alto contributo possibile proprio riguardante la qualità viene dal turismo e dal commercio quel contributo, quindi rileva il fatto che è un buon progetto proprio per la rivitalizzazione commerciale della piazza. Quindi l'auspicio è che quanto ha visto la regione nel nostro progetto si risulti poi veritiero, insomma riusciremo attraverso questo intervento a trasformare la vita della piazza. E invece, per quanto riguarda il Ponte di Lucellino e gli argini, non compaiono nel bilancio perché non sono di nostra competenza, quindi non hanno rilevanza numerica dal punto di vista economico. Il Ponte di Lucellino è a Modena, non è a Soliera, e quindi noi siamo attivi in tutte le maniere possibili perché questo intervento venga realizzato. Una parte del pacchetto, che era quella della rotatoria, c'è già stata, siamo in ritardo con la presentazione della progettazione dell'accantieramento del resto, e quello che abbiamo letto sui giornali, che è anche, come dire, conseguenza degli incontri che stiamo svolgendo in questi giorni, ci fa ben sperare che entro la legislatura saremo nelle condizioni di vedere, non dico la luce per forza dell'intervento terminato, ma almeno, diciamo così, uno stato di avanzamento dell'accantieramento che, insomma, ci metta tranquilli rispetto al fatto che l'intervento venga fatto presto e bene. E anche per quanto riguarda gli interventi sugli argini a protezione del nostro territorio, insomma, non so se vale la pena ancora una volta farlo, ma insomma siamo qui, facciamolo. Gli interventi non sono a carico del bilancio del comune di Soliera, come di nessuno dei comuni di Via Raschi. Sono risorse che sono nel bilancio della regione, servono a finanziare AIPO perché completi finalmente le opere. Come dissi in occasione di quell'ordine del giorno presentato, e ho ribadito anche in quella breve intervista nei giorni successivi all'emergenza, le risorse ci sono anche, si tratta di me lo disse anche in consiglio comunale, quindi non ho problemi a ripeterlo. Si tratta, a mio modo, di individuare le procedure autorizzative che permettono di accelerare i tempi, non tanto di immaginare una cosa che non venga fatta. Le cose sono progettate, ma hanno dei tempi che per noi sono accettabili, cioè, ma lo sono, come dire, tutta evidenza, perché rischiano di essere tempi che vanno bene per un intervento che non ha il carattere di urgenza, che invece noi rileviamo. Però non è il bilancio l'atto attraverso il quale riusciamo, come dire, a raccogliere le risorse per fare quegli interventi, ma altri sono i luoghi in cui vengono fatti. Non è certo questione, come dire, di lavarsene le mani, ma è senz'altro l'occasione per ribadire impegni che toccano ad altri soggetti istituzionali.
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Se nessuno chiede la parola, facciamo le dichiarazioni di voto. Facciamo le dichiarazioni di voto per l'oggetto che è il punto 4 dell'ordine del giorno di stasera, che è l'approvazione del programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 50 del 2016. Dichiarazioni di voto di Forza Italia. Prego, consigliere Silvestri.
Grazie Presidente, il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Silvestri, rilanciamo Soliera, dichiarazione di voto.
Grazie Presidente, ma io adesso non ho sotto il programma del PD elettorale, però il passo dell'uccellino, il co-working e la casa della salute nel vostro programma c'erano. E direi che soprattutto sul co-working avete spinto mica poco, adesso probabilmente, ma diciamo che era una parola che molti cittadini non avevano neanche capito che cos'era, quindi probabilmente se lo sono già dimenticati anche loro. Dire che centinaia di auto a metano, abbiamo finanziato centinaia di auto a metano, ma mi sembra un numero eccessivo considerando che mi sembra che si dia un contributo di 500 euro per auto e quindi se noi mettiamo 3.000 euro sono 6 auto all'anno, per fare centinaia di auto ci vogliono 20 anni, se questi sono i numeri corretti, penso che diate 500 euro, che il contributo sia di 500 euro. Poi per quel che riguarda dire che il passo dell'uccellino di Modena, per cui non è nel nostro bilancio, ma vabbè, c'è sempre stato nel nostro bilancio delle opere triennali il ponte dell'uccellino, e vi ricordo che proprio per mettere la nostra parte per il passo dell'uccellino Schena ha venduto le azioni AIMAC, parte delle azioni AIMA che erano di nostra proprietà per un valore intorno ai 2 milioni di euro, quindi insomma voglio dire il fine era stato quello, abbiamo detto vendiamo le azioni AIMA perché dobbiamo mettere la nostra parte sul passo dell'uccellino. Per quel che riguarda i 250.000 euro che ha dato la Regione per la piazza, ben vengano, ma ricordo a questa amministrazione che sono 10 anni, se non di più, che dice che ha un sacco di incentivi da mettere sulle attività del centro storico e che quindi, visto che sono precedenti a questi 250.000 euro, questi finanziamenti dovrebbero già esserci e venire da fonti diverse. Per cui mi auguro che questi 250.000 euro si aggiungano a quelli che avevate già deciso di stanziare. Come vi ho detto, un discorso di priorità diverse, comunque mi sembra che anche voi il vostro programma elettorale l'abbiate poi rispettato solo in parte, e comunque sarà un problema vostro nei confronti dei vostri elettori, e il mio voto è contrario. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Zeroni. 5 Stelle, dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Ogni anno ci troviamo a bene o male a fare sempre lo stesso discorso. È ovvio ed è giusto anche, per carità, che le priorità siano non necessariamente coincidenti, per cui diventa conseguenziale il fatto che quelle che sono appunto riconosciute priorità da voi non siano necessariamente appunto le nostre. In virtù di questo va da sé che in merito al piano triennale delle opere pubbliche, ma sarà bene o male lo stesso discorso relativamente al bilancio, il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Clemente. Partito Democratico, dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Chiaramente noi invece siamo favorevoli al piano triennale delle opere pubbliche e anticipo già anche quello che sarà la prossima dichiarazione di voto anche al bilancio. Non sto a dilungarmi più di tanto perché i consiglieri che mi hanno preceduto e il sindaco hanno già detto le motivazioni per cui essere favorevoli. Noi, il nostro programma, secondo noi lo stiamo portando avanti. Ci sono, come abbiamo già detto, l'ho riconosciuto più volte io, il sindaco, anche Artusi, ci sono state a volte inghippi, ci sono, l'ho detto anche nell'intervento precedente, nel quello che riguardava il coworking, abbiamo ancora in mente quella cosa del coworking. Abbiamo avuto delle problematiche, non le abbiamo nascoste. C'era una lettera della regione che ci diceva che si stanziava 2 milioni, lo ripeto, e 900 mila euro, e poi dopo sono diventati meno della metà. Quindi il progetto iniziale che era stato presentato in regione è dovuto essere drasticamente riveduto e quindi questo comporta dei tempi più lunghi. La Casa della Salute ce l'abbiamo ancora in mente, sono già stati fatti degli incontri, è già stato individuato qual è l'area, quella del modulo, e le sassi si stanno finendo, stanno lavorando, verranno terminate, hanno detto gli attuatori dei lavori, entro il tempo della riapertura dell'anno scolastico 2018-2019 e col trasferimento delle medie sassi attuali nelle vecchie che poi diventeranno le nuove, si interverrà per ampliare, come ha spiegato Bettio nella commissione congiunta, per terminare gli spazi che mancano, e quindi verranno spostati in tutti gli stabili di Via Nasseria, diventeranno tutte le scuole elementari sia modulo che a tempo pieno, e il modulo attuale Garibaldi diventerà lo spazio per la Casa della Salute. Non abbiamo anche questo detto che non è, e anche l'anno scorso i soldi per il passo dell'uccellino in bilancio non c'erano, perché da quando è stato preso in carico dalla provincia e l'attuatore è la provincia, con quell'accordo che è stato siglato e con le tre opere, la prima è la rotonda, la seconda era l'allargamento a San Pancrazio e la terza è il raddoppio del passo dell'uccellino, Sogliera non ci ha messo opere, perché non ci ha messo soldi per quelle opere, perché interviene un altro soggetto istituzionale che è la provincia. Siamo comunque, termino qua perché ho detto già abbastanza, hanno già detto chi mi ha preceduto, siamo favorevoli.
Grazie consigliere Drusiani. Votiamo quindi il punto 4 all'ordine del giorno, che ha per oggetto l'approvazione del programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 50 del 2016. Favorevoli? Partito Democratico. Contrari? Forza Italia, Rilanciamo Sogliere e 5 Stelle. Astenuti? Nessuno. È approvato. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Partito Democratico. Contrari? Forza Italia, Rilanciamo Sogliera, 5 Stelle. Astenuti? Nessuno. È approvato.